I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ciao, sono Leni e ti do il benvenuto a Vengo Anch'io Podcast. Faccio la psicosessuologa e la mia missione è normalizzare le dinamiche sessuali che riteniamo che facciano parte soltanto delle nostre esperienze, ma in verità le abbiamo vissute tutti e tutte, e quindi c'è bisogno di parlarne e di diventare coscienti del fatto che la sessualità è una cosa che va chiacchierata, va dialogata, va condivisa e va vissuta con serenità. Prima di iniziare la puntata di questo Barleni voglio raccontarti tre cose. Una, ho scritto un libro, si intitola Piacere mio, guida straordinariamente pratica all'orgasmo, e lo trovi in tutte le librerie e negli store online. Cosa numero due, ricevo online, quindi se vuoi parlare con me puoi prenotare il tuo colloquio dal sito www.lenipsicologasessuologa.com e prenotare da lì il tuo colloquio nel giorno e all'ora che preferisci. Cosa numero tre. Se ti va, seguimi dalla piattaforma dalla quale stai ascoltando questo podcast e dammi tante stelline, perché questo aiuterebbe davvero, davvero tanto il mio lavoro di divulgazione. Entriamo quindi nel vivo di questo Barleni Bis di marzo, perché mi avete, come al solito, squagliato l'iPhone di domande, e quindi io molto molto felice, molto molto contenta e onorata sono qui al microfono per rispondere a tutte le vostre domande. Per chi si fosse sintonizzato solo oggi e non sapesse che cos'è il Barleni è quell'episodio di Vengo Anch'io Podcast in cui rispondo alle domande che mi fate su Instagram, ma senza i filtri e le censure di Instagram. Qui si parla proprio a ruota libera, si dice tutto e si può entrare nel dettaglio veramente di tutti i meandri più intimi della sessualità. Iniziamo appunto con una bella domanda che mi è arrivata in DM e che ha a che vedere con le dimensioni del pene. La nostra amica mi chiede: le dimensioni del pene influiscono sul sesso penetrativo? Il mio ragazzo ha delle dimensioni importanti e io ho dolore nei rapporti. Potrebbe essere dovuto a questo? Allora, le dimensioni del pene, diciamo che hanno a che vedere quindi con una componente proprio fisico-anatomica della persona, e in particolare le dimensioni del pene rappresentano dal punto di vista socioculturale una sovrastruttura che è causa e fonte di ansie, ansie da prestazione, ansie fisiche, ansie sociali. Perché? Perché sulle dimensioni del pene si è detto tutto e più di tutto. Io però sono qui per rispondere alla domanda della nostra follower, della nostra ascoltatrice, e quindi ti dico sì, le dimensioni del pene possono influire nel sesso penetrativo, nel senso che un pene particolarmente grande, particolarmente grosso, particolarmente lungo o particolarmente, come si può dire, largo a livello di diametro, chiamiamolo così per essere più chiari, poi ci sono dei termini tecnici che si possono anche usare per descrivere il pene, sicuramente può faticare di più ad entrare in una vagina, perché l'introito vaginale, per quanto elastico, può non essere in grado sempre o ad ogni rapporto di accogliere un pene particolarmente grosso. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, effettivamente un pene particolarmente grosso può provocare dolore in sede di sesso penetrativo. Il dolore pelvico invece è un'altra cosa. Il dolore pelvico, quindi quel dolore che ha a che vedere con le vulvovagine, che le vulvovagine possono sentire sia in sede sessuale sia durante la vita di tutti i giorni, diciamo, ecco no, quello ha a che vedere con una contrattura della muscolatura pelvica ed è indipendente dalle dimensioni di qualsiasi pene o di qualsiasi toy si proceda ad inserire in vagina. Il dolore pelvico è un'altra cosa, quindi è possibile che il dolore che tu senti sia dovuto al fatto che il tuo compagno ha un pene particolarmente grosso, così come è possibile che tu abbia una muscolatura pelvica un pochino contratta e che quindi tu abbia bisogno eventualmente di fare una valutazione pelvica con una persona specializzata in questo, con un'ostetrica, per esempio, con una fisioterapista specializzatissima in riabilitazione pelvica, per valutare che tu non abbia dei dolori pelvici indipendenti dalle dimensioni. Già che stiamo parlando di dimensioni del pene, vorrei lanciare, qui da vengo anch'io, poi scrivetemi su Instagram, mi raccomando fatelo, così poi facciamo un po' di sondaggi, insomma ne parliamo tutti insieme. Vorrei capire tra il pubblico divengo anch'io, peni muniti e vulvo vagine, che cosa pensate delle dimensioni del pene? Nel senso che per quanto facciano fatica a anche solo a pensarlo i maschi, le dimensioni del pene non sono così fondamentali per tutte, diciamo per la totalità delle vulvovagine. Quindi vi lascio questo spunto di riflessione e scrivetemi su Instagram quello che pensate in merito alle dimensioni del pene, e poi facciamo una bella puntata di Vengo Anch'io solo su questo. Prima domanda, abbiamo risposto. Quindi, comunque tu amica che mi hai scritto che hai il fidanzato con il pene particolarmente grosso, mi raccomando, integra sempre durante il sesso penetrativo, integra con una buona, buonissima dose di lubrificante. Io non mi stancherò mai di raccomandare a tutte le persone che ascoltano Vengo Anch'io Podcast l'utilizzo del lubrificante. Non abbiate vergogna di inserirlo nei vostri rapporti, perché invece è una figata pazzesca. Ne esistono di tutti i tipi in commercio, usate il lubrificante, quindi sia per lubrificare le vulvovagine, sia per lubrificare il pene, sia anche soltanto per la masturbazione manuale, diciamo con la mano su una masturbazione ovviamente su un pene, ma anche su una vagina, non ha paragone se si utilizza, cioè con e senza lubrificante non c'è proprio paragone, è molto meglio con. Quindi nel tuo caso, nel momento che hai un fidanzato con questo pene così grosso, l'ideale sarebbe integrare con un po' di lubrificante, perché comunque altrimenti insomma è possibile che tu possa sentire dolore. Andiamo avanti con un'altra domanda. Come posso dire al mio ragazzo che non mi piace come mi tocca con le mani e con la lingua, ovviamente senza farlo sentire a disagio e senza sentirmi a disagio anche io? Allora, qui siamo sempre al vecchio topic, solito topic del dialogo. Grazie per aver fatto questa domanda, perché adesso vi racconto un pochino di cose su come davvero condividere le proprie emozioni, le proprie esperienze, ciò che ci piace con l'altra persona. E l'altra persona non deve avere, ovvero chi ascolta, non deve avere un atteggiamento giudicante, deve ascoltare in maniera interessata, e mutualmente insomma ci si ascolta in maniera interessata e si cerca mutualmente di rendere l'esperienza sessuale il migliore possibile per entrambi gli elementi della coppia, ok? Questa è una cosa molto importante. Quindi non ha nessun senso, io anche sui social cerco anche di fare molta divulgazione su questo, non ha nessun senso subire stimolazioni sbagliate o subire stimolazioni che non ci piace subire perché ci vergogniamo o non abbiamo il coraggio di dire ciò che ci piace, o ancora peggio, perché abbiamo paura di venire giudicate. Cioè, avevo ricevuto di recente nell'altro Barlegno una ragazza che aveva scritto: il mio compagno dice che il clitoride non esiste, che me lo sono inventato io. Ecco diciamo che insomma, per favore, aiutatemi tantissimo, ascoltatrici e ascoltatori di Vengo Anch'io, aiutatemi con le persone a condividere il verbo di Vengo Anch'io, ok? Raccontate che esiste il clitoride, che non si può prescindere da esso, raccontatelo alle persone, alle vostre amiche, ai vostri amici, a vostra zia, ditelo, aiutatemi nel mio lavoro di divulgazione, vi prego, portate in giro il verbo di Leni. Leni, la psicosessuologa, ha detto per favore di aiutarla in questo. Ok, torniamo alla domanda, quindi come posso dire al mio ragazzo che non mi piace come mi tocca e come mi lecca? Allora, qua io direi che immediatamente, cioè nel momento in cui si inizia una relazione, magari la primissima volta, magari no, ma quando si comincia a capire che con questa persona ci faremo sesso per i prossimi, cioè faremo sesso con questa persona altre volte, stavo per dire per i prossimi anni, ma questo non si può predire, non possiamo avere la dote, insomma, della bolla di cristallo, Però quando noi sappiamo che insomma con questa persona faremo sesso più volte, ecco, io quello che consiglio è immediatamente condividere le proprie emozioni, immediatamente condividere ciò che ci piace. Nella fattispecie, se noi riceviamo, e questa volta adesso sto parlando a nome delle vulvovagine, ricevere per una vulvovagina, ma anche per un pene, ma assolutamente, cioè nel senso in generale, ricevere una stimolazione fastidiosa, dolorosa, assolutamente non piacevole, è una frustrazione infinita, non può in nessun modo portare all'orgasmo, nemmeno con tutto l'impegno, è impossibile arrivare all'orgasmo se il tipo di stimolazione che riceviamo non è funzionale all'orgasmo stesso. Quindi, cioè, perché dobbiamo sacrificarci, immolarci, subire una stimolazione, sia che sia manuale o che sia orale, che non ci piace, che non ci porta da nessuna parte, perché ci vergogniamo, perché non sappiamo come comunicare all'altra persona come dovrebbe toccarci. Ecco, questo è un argomento importantissimo, quindi dall'inizio bisogna dirlo. Il mio suggerimento, ecco, è quello di parlarne fuori dal contesto sessuale. Cioè, nel senso, si vive l'esperienza, per una volta la si subisce, per due volte magari anche, dopodiché in un contesto non sessuale si può pensare magari di tirare fuori il discorso mentre si sta facendo altro. Per esempio, se noi con la mano facciamo una specie di, chiudiamo il pugnettino, no? Le nocche delle dita escono fuori, no? Quindi la nocca del medio, che è quella del dito medio, che è quella un po' più alta, quella potrebbe essere il clitoride, il glande della clitoride, no? E quindi si può, con la sulla propria mano o addirittura sulla sua, leccare la nocca del dito medio, quella, non so come si chiama quell'osso, lo dovrei sapere perché gli esami di anatomia li ho detti anch'io, al momento non mi viene in mente metà, non me lo ricordo. Comunque, quella nocchettina, noi con la nostra lingua la lecchiamo proprio a lui, sulla mano, e gli facciamo sentire che tipo di velocità, che tipo di pressione, che tipo di direzione deve prendere la sua lingua per farci piacere. Nel caso siamo noi stesse a non saperlo, allora a quel punto si può comunque condividere anche questo. Guarda, non sono sicura di sapere bene che cosa mi piace. Mi sono accorta di questa cosa, perché non lo esploriamo insieme? E dall'altra parte ci deve essere per forza una certa apertura, un passettino indietro, come dico sempre. È meglio fare un passettino indietro, ascoltare e lasciare un bel ricordo, che rimanere inamovibili sul nostro tipo di stimolazione e lasciare dei ricordi pessimi e nemmeno un orgasmo. E questo vale per tutte le persone. Quindi ascoltiamoci e cerchiamo di donare all'altro e all'altra il massimo del piacere possibile. Quindi, quando io prima dicevo di parlarne in un contesto, diciamo, in inglese si dice off context, no? Quindi, diciamo, quando dicevo parliamone in un momento in cui non stiamo facendo sesso, perché è meglio? Perché comunque siamo meno vulnerabili, se siamo a letto nudi e ci sentiamo dire no, guarda che a me se mi tocchi così o se mi lecchi così non mi piace, diventa forte, no? Come tipo di esperienza. Mentre invece se noi siamo seduti sul divano e magari ci stiamo facendo una bella merenda, ci stiamo guardando la nostra serie preferita su Netflix e iniziamo a parlare di questa cosa, cambia tutto. In particolare se noi un bel pomeriggio che piove o che ci sia il sole, chi se ne frega, o una sera, TV, ci si siede lì e ci si racconta come ci piace essere toccati, e magari mentre ci facciamo un bello snack con i pistacchi o con le mandorle o le mie sono preferite, le noci pecan di Coro. Coro è un'azienda plant-based, ok, di prodotti plant-based che potete comprare online dal sito www.coro-shop.it. Coro si scrive con la K, quindi www.coro-shop.it, dove tra l'altro con il codice VENGO5 avrete anche il 5% di sconto sull'acquisto. Mi raccomando, VENGO5 è scritto tutto in lettere, quindi VENGO5 C-I-N-Q-U-E. Allora, con una bella sacchettone di noci pecan, ci si mette lì, ci si guarda negli occhi e ci si dice: io voglio vivere con te l'esperienza sessuale più forte della mia vita. Non sono sicura o non sono sicuro di sapere come fare, però sono curiosa e lo voglio fare con te. E quindi ti prego, accompagnami, facciamo insieme questo viaggio verso la scoperta per me del cunnilingus piuttosto che della fellazio. Nel caso invece noi sappiamo benissimo quali sono quelle mosse che ci piace ricevere, allora a quel punto, come dicevo prima, gli si prende la mano e gli si spiega direttamente noi con la nostra lingua sulla sua mano o noi con la nostra mano, col nostro dito sul suo palmo della mano, e gli si fa sentire esattamente come noi vogliamo essere toccate o stimolate in quella zona. Importantissimo fare questo tipo di discorso, anche per esempio in sede penetrativa, no? Quando ci sono quelle frizioni, no? Quelle penetrazioni veloci, repentine, troppo improvvise. Ecco, questa cosa, a meno che non sia dichiaratamente richiesta dalla vulvovagina, non facciamola, perché la vulvovagina ha bisogno di tanto tempo prima di poter accogliere un pene in sede penetrativa, e di questo dobbiamo farcene una ragione. Quindi davvero rispettiamo le tempistiche e lasciamo dei bei ricordi, perché lasciare come ricordo degli orgasmi favolosi non è cosa da poco. Restano indelebili gli orgasmi più intensi che abbiamo provato nella nostra vita, non ce li dimenticheremo mai, quindi impegniamoci mutualmente per regalarceli. Ok, c'è una bella domanda questa, adesso andiamo un pochino più nel dettaglio, no? Allora, il mio ragazzo mi dice che con tutte le altre venivano, che tutte le altre venivano solo con la penetrazione, invece io ho bisogno anche della stimolazione manuale del clitoride, ma lui non vuole. Come al solito, ogni volta arriva una domanda alla quale mi verrebbe voglia di rispondere come se fossi la vostra migliore amica, ma invece devo rispondere in maniera professionale perché faccio la psicosessuologa. Però, tra parentesi, se fossi la tua migliore amica ti direi lascialo. Ma siccome faccio la psicosessuologa, adesso rispondo alla tua domanda. Allora, il fatto che tutte le sue fidanzate precedenti venissero con una, diciamo, repentina e immediata penetrazione pene-vagina, bisogna innanzitutto vedere se è vero. Bisogna vedere innanzitutto che tutte queste altre ragazze non abbiano finto l'orgasmo in maniera tale da mettere fine a questo supplizio il prima possibile, perché questa è una ipotesi sempre, sempre, sempre percorribile. Quindi, vero? Chi ha letto Piacere mio lo sa che è molto molto facile per una vulvovagina fingere l'orgasmo per X motivi, tutti sbagliati, nel senso che comunque non ha senso fingere l'orgasmo, ha senso conoscersi e godersi l'esperienza sessuale. Ma comunque sappiate che la finzione dell'orgasmo fa parte della sessualità etero-cis da sempre. Quindi se tutte le sue fidanzate di prima hanno sempre avuto degli orgasmi pazzeschi con la penetrazione e basta, beate loro. Posso, per la mia esperienza professionale e anche personale, dire che potrebbe anche non essere così. Quindi o lui si, come dicevo anche prima, fa un passettino indietro e si, diciamo, arrende, diciamo, al fatto che il corpo delle vulvovagine ha bisogno di un riscaldamento, chiamiamolo, ha bisogno di attenzioni che non sono minimamente neppure avvicinabili a una immediata penetrazione dopo pochi baci e due strizzate di tette, allora o lui questa cosa la percepisce, la capisce, la fa sua e si mette di impegno per dare un twist alla vostra relazione sessuale, oppure qui abbiamo un problema, Nel senso che se per te la stimolazione, giustamente, la stimolazione del glande della clitoride, sia orale che manuale, che tutta una serie di stimolazioni di tutte le altre zone erogene sono il tuo modo, il tuo è quello di e quello del restante 90, probabilmente 98% del restante vulvovagine, quindi se tutta la stimolazione che sta attorno e che deve avvenire prima della penetrazione per te è fondamentale, e ripeto, per te e per il restante 95% delle vulvovagine, questa cosa deve avvenire, altrimenti la tua sessualità si trasforma, non voglio dire in un incubo, per carità, però sicuramente in un'esperienza spuria, in un'esperienza che non ti dà niente, che non ti fa, ma non ti fa avere neppure sensazioni piacevoli, non voglio dire orgasmo, che è assolutamente impossibile provarlo in queste condizioni, però proprio anche, cioè, sentire in sede penetrativa, per sentire in sede penetrativa deve avvenire l'erezione della clitoride, come è spiegato benissimo in Piacere Mio. In Piacere Mio c'è tutta questa parte proprio spiegata veramente bene, con tutti i disegni, cioè tutta quella parte veramente ci ho messo l'anima, il cuore, la pancia, tutto l'amore che avevo per questa materia, davvero, per fare divulgazione su come funziona l'orgasmo femminile. Quindi è importantissimo, sia per chi ha una vulvovagina sia per chi ha un pene, veramente andare a leggere tutta quella parte, non è scritta su nessun altro libro, è importante, è importantissimo. Leggete Piacere Mio. Se avete questo dubbio, se invece lo sapete già e sapete già come funziona, per carità, no. Però nel caso sì. Quindi mi raccomando, o lui fa o lui ti ascolta e riesci a trovare davvero il modo di condividere con lui quanto importante è per te questo, ma quanto importante è nel senso di quanto funzionale al piacere sessuale è il tipo di stimolazione che ricevi, se no cambiamo fidanzato. E voilà. Andiamo avanti, qua si va veramente nell'intimo. Piangere dopo il sesso. Allora, c'è questa nostra amica che ci racconta, che ci chiede questa, che mi fa questa domanda, mi dice: Eleni, io spesso dopo aver avuto un rapporto sessuale sento che devo piangere e non riesco a trattenermi. Allora, forse questa domanda me l'avevate già fatta in un Barleni, forse di questo avevo anche già parlato. Non mi ricordo se sui social, no, non credo sui social, probabilmente qui a vengo anch'io. Sì, è una cosa normale. Allora, piangere di gioia, cioè avere un'emozione talmente forte da non riuscire a trattenere il pianto, è una cosa molto comune. Quindi nel caso ti sentissi davvero questo moto, no, di pianto, sfogalo e piangi, perché è una cosa stupenda, meravigliosa. Nel caso invece ti venga da piangere perché stai vivendo un'esperienza triste o un'esperienza che non ti è piaciuta, ti sei sentita in qualche modo prevaricata o umiliata o in qualche modo violata, questo è un altro discorso. Anche lì piangi, però poi prendi provvedimenti e non tornare mai più in quel luogo e con quella persona. Ma io credo che tu qui proprio ti riferissi al fatto di sentire un'emozione talmente forte che senti il desiderio di piangere. Questo è molto bello ed è un'altra cosa da normalizzare, perché posso capire che il tuo compagno, se ti vede piangere dopo il sesso, siccome diciamo che nell'immaginario comune il pianto è collegato a qualcosa di brutto o di triste, lui magari si può sentire in imbarazzo, però spiegaglielo, condividiglielo, no? Condividilo con lui: guarda, io con te vivo delle sensazioni, delle emozioni che sono così forti che mi viene proprio, devo piangere per liberare tutte le emozioni che ho provato. Quindi bellissima, bellissima cosa. Allora, andiamo avanti. Qua invece parliamo di depressione e sesso. Sicuramente diciamo che per fare sesso, ma come per fare qualsiasi altra cosa, facciamo un esempio anche molto banale, cioè bisogna avere fame, no, per mangiare. Sì, si può anche mangiare a forza, però è la stessa cosa, vale per il sesso. Quindi il desiderio, cioè bisogna, per fare sesso bisogna avere voglia di fare sesso. Se non si ha voglia, bisogna capire innanzitutto da dove viene il non desiderio, e poi non è che siamo per forza come si può dire costretti a fare sesso. Però per tornare alla tua domanda, cara amica, allora mi dispiace moltissimo che tu stia vivendo questo periodo di leggera depressione, come la descrivi tu, con attacchi d'ansia ripetuti. Tra l'altro, riscrivimi su Instagram, se stai ascoltando, riscrivimi che magari che capiamo questi attacchi d'ansia ripetuti da cosa sono dovuti, se vuoi ne parliamo insieme. Comunque, assolutamente il malumore, i pensieri, i momenti di alto stress, i momenti in cui abbiamo altri pensieri per la testa, sono dei momenti che poco, diciamo, sono amici e che poco vanno a braccetto con il sesso. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, sicuramente il fatto che tu stia attraversando questo periodo un po' difficile ha a che vedere con il fatto che tu, nonostante consideri il tuo fidanzato una persona molto attraente sia fisicamente che mentalmente, tu non abbia voglia di fare sesso con lui. Perché? Perché la componente endogena, quindi quella interna del tuo desiderio sessuale, al momento è sopita, sedata dalla leggera depressione che stai vivendo. Se poi in particolare stai prendendo anche dei farmaci antidepressivi, è verosimile che questi farmaci antidepressivi ti inibiscano il desiderio sessuale. Questo è possibile. Tra l'altro, approfitto di questa domanda per dire proprio questa cosa a tutte le persone in ascolto. Nel caso stiate assumendo dei farmaci antidepressivi per aiutarvi ad uscire da un episodio depressivo riteniate, insomma, abbiate notato un certo calo del desiderio sessuale, potrebbe essere dovuto al farmaco. Quindi parlatene con il vostro psichiatra o con la vostra psichiatra, perché nel senso, se condividete con il medico di riferimento questa cosa, è possibile che eventualmente, insomma, parlatene con il medico, perché si può risolvere, ok? Quindi effettivamente sì, sia la depressione in quanto condizione, sia l'antidepressivo in quanto farmaco per curarla, intervengono sul desiderio sessuale, entrambi. Quindi, però insomma, avere coscienza di questa cosa, sapere, diciamo, che la responsabilità è sia della condizione patologica depressiva sia del farmaco, ci deve rendere più diciamo coscienti del fatto che sia una cosa assolutamente gestibile. Come dico sempre, no, nel bene e nel male, dare un nome alle cose, identificare le cose, dargli un nome, collocarle, no? Collocarle in una specie di scenario, sicuramente aiuta a risolvere un sacco di problemi. Quindi ti auguro il meglio e scrivimi davvero se hai ancora gli attacchi d'ansia, che vediamo di capire come fare. Andiamo avanti, andiamo avanti. Carissima Leni, sono una ragazza di 29 anni che ti ha scoperto da poco e trovo il tuo lavoro bellissimo e molto d'aiuto. Esco da 4 anni con il mio ragazzo, bellissima storia, ci amiamo, abbiamo comprato una casa insieme. Abbiamo avuto una vita sessuale intensa fino ad ora, ma abbiamo sempre fatto sesso e non l'amore. Non riesco a fargli capire che cosa intendo per fare l'amore. Penso che purtroppo alcuni uomini, per aver visto troppi film porno da ragazzi, questa cosa li abbia portati ad avere un solo tipo di approccio sessuale. Io però ho bisogno di altro, cioè di fare l'amore. Non riesco a spiegargli di che cosa parlo, e per caso ti chiedo se per caso hai registrato qualche contenuto a riguardo. Ti ringrazio in anticipo. Allora, la nostra amica qui ci chiede, è molto chiaro il messaggio che lei manda, no? Lei lo chiama fare sesso e fare l'amore, ma in verità il punto cos'è? Io ho capito, tutti abbiamo già capito che cosa intende lei. Quindi, nel momento in cui c'è questa passione, no, questo fuoco che arde, si fa questo sesso anche magari veloce, anche magari così passionale, ci si strappano i vestiti di dosso, si procede alla penetrazione magari velocemente, invece poi quello che la nostra amica qui poco fa diceva, fare l'amore, invece è il concentrarsi sul corpo dell'altro, no? Stabilire quel tipo di connessione, ascoltare il respiro, ascoltare il movimento, ascoltare tipo ogni singolo sussulto, ogni singola vibrazione del corpo dell'altra persona. Ecco, questo è invece fare vivere una sessualità completa. E sì, mi dispiace cara amica, però è vero, io sono una grande fan della pornografia e sapete tutti perché, perché è un'allegoria della sessualità e che quindi nel momento in cui ha un ruolo eccitatorio ben venga e che benvenuta sia, ma la pornografia non è educazione sessuale, quindi quei peni che pesano 2,5 kg, quei seni sferici, quelle vulve perfette, tutte belle abbronzate senza un pelo, quei bei culi, si può dire culo? Sì, avvengo anch'io, si può dire culo, quei culi perfetti, quelle penetrazioni veloci, quei divaricamenti di gambe che si vedono nei film porno, non sono il sesso vero. In quel modo nessuna donna, nessuna vulvovagina può godere, ok? Quindi se più tu divarichi le gambe di una donna, più la muscolatura pelvica non riesce ad avere la giusta presa, a fare quella cosa che avevo già registrato non so quanti mesi fa, una puntata che si intitolava Suction Sex, quindi non riesce a, diciamo, ricevere, a percepire, a massaggiare letteralmente il pene durante la penetrazione, e quindi si sente nulla o poco o molto molto meno. Quindi sì, amica mia, la pornografia può combinare questi guai qua. Quindi non prendiamo la pornografia come esempio, ok, di come si fa sesso. Usiamo la pornografia per quello che è, come una pellicola, un film che noi guardiamo, nel caso della pornografia, con lo scopo di eccitarci, con lo scopo di alimentare, infuocare il nostro desiderio sessuale, ma non facciamo quello che vediamo nei film porno, perché quello è una metafora del sesso, è un'allegoria del sesso, non è così che funzionano i corpi. I corpi hanno bisogno di connettersi, i corpi hanno bisogno di accarezzarsi, di abbracciarsi, di sentire il calore, hanno bisogno di tutto questo, e questo è quello che la nostra amica definisce fare l'amore. Per me anche è sesso, è il sesso che deve essere così. Il sesso non può essere quello dei film porno, perché quelle sono metafore. E ripeto, io apprezzo la pornografia e sono felice che esista, perché comunque ha un ruolo importante a livello di innesco dell'eccitazione delle persone. Però mi raccomando, quei tipi di frizione, quei tipi di stimolazione non sono quelli che portano all'orgasmo, o sicuramente non sono quelli che portano all'orgasmo una vulvovagina. Siamo arrivati alla fine di questo Parleni Bis di marzo. Grazie a chi ha ascoltato fino in fondo, anche se siete quasi tutti che ascoltate fino in fondo i miei podcast, perché lo vedo dalle figures. Cosa vi dico? Che vi abbraccio fortissimo, che ci sentiamo la settimana prossima e che vi voglio bene. Ciao da Leni.